amici di Che Pizza Podcast, bentornati a un nuovo episodio. Io sono Peppe e no, non è già passata una settimana se ve lo state chiedendo. Ebbene sì, dopo la prima puntata della quarta stagione ritorniamo dopo soli pochi giorni perché voglio fare un esperimento. Ho deciso da questa stagione di portare la nostra newsletter C'è Pizza in formato audio. Per chi se lo dovesse essere perso, abbiamo una newsletter di approfondimento sulla pizza su Substack, trovate il link nella descrizione dell'episodio, eppure ho pensato non tutti hanno tempo o voglia di leggere e quindi ho pensato di portare questi contenuti all'interno di episodi speciali che faranno parte della programmazione di questa quarta stagione. È un esperimento, quindi vorrei alla fine di questo episodio sapere se vi è piaciuto, se pensate che sia utile e se sia il caso di continuare. E come al solito il modo migliore per farcelo sapere è di iscrivervi al nostro canale e gruppo Telegram, di cui come sempre trovate il link in descrizione. Prima di cominciare vi ricordo inoltre di lasciarci un rating su Spotify o sulle altre piattaforme di ascolto da cui appunto ascoltate questo podcast, perché ci aiuta tantissimo a crescere. E allora, senza ulteriori indugi, andiamo a leggere l'ultimo numero della newsletter C'è Pizza, che è uscito domenica 17 settembre 2023. Il titolo è Pizzaioli che rubano come un artista. Il tema principale di questa settimana mi è stato ispirato dalla newsletter di Gastroillogica, di cui trovate il link appunto nella newsletter. Il titolo è Is there even a thing like culinary plagiarism? Ovvero, esiste una cosa come il plagio in cucina? Il pezzo di Gastroillogica parte da un piatto di uno chef portoghese che è stato rivisitato in molteplici salse, tanto da diventare quasi un caposaldo della haute cuisine lusitana. E ho pensato, ma qualcosa del genere è mai avvenuta nel mondo della pizza? Ovvero una ricetta che si possa attribuire a uno specifico pizzaiolo di cui conosciamo nome e cognome, che è stata ampiamente imitata poi, tanto da divenire un piatto iconico nel menù delle pizzerie. E allora io vedo già quelli che mi scattano sull'attenti gridando, certo, la margherita di Raffaele Esposito, se non fosse che il mito della creazione originale sia stato ampiamente sfatato da fior fior di ricercatori e che lo stesso episodio del pizzaiolo convocato a palazzo sia stato messo in dubbio. Però di questa cosa ne abbiamo già parlato approfonditamente in altre sedi e magari un giorno ci dedicheremo un episodio del podcast. La maggior parte dei grandi classici delle pizzerie non ha un genitore ben definito, nonostante molte delle pizze che oggi rientrano nella tradizione fossero praticamente inesistenti fino a pochi decenni fa. Ad esempio, c'è chi dice che il mitico binomio salsicce e friarielli sulla pizza fosse impensabile fino agli anni Ottanta. Un tentativo di attribuzione è stato fatto per la würstel e le patatine. In un articolo di Garage Pizza la si collega alla pizzeria Starita a Mater Dei, ma a parte il fatto che si dice che il maestro Starita sia stato tra i primi e non il primo a realizzarla, l'accostamento di due ingredienti processati su un disco di pasta non è che si possa definire proprio una ricetta. Eppure c'è una pizza che è ormai presente in numerose pizzerie di Napoli, catalogata tra i classici, nonostante abbia appena un ventennio di storia. Si tratta della pizza fiocco dei fratelli Roberto e Salvatore Susta. È condita con patate schiacciate, prosciutto, panna, mozzarella, olio e pepe. Insomma, una cosa leggerina. Però il successo fu immediato fin dagli inizi degli anni 2000, quando apparve per la prima volta alla pizzeria Scecchinà di Volla, un comune alle porte di Napoli. Da lì la ricetta dei fratelli Susta ha raggiunto il centro ed è comparsa in numerosi menù, diventando così un classico della tradizione. Tanto che dopo appena una decina di anni, Scecchinà cambiò il nome in La Vera Pizza Fiocco, proprio per sottolinearne la paternità. Poi, successivamente, la pizzeria prese il nome di Sustable. Quello della pizza fiocco si potrebbe definire un plagio vero e proprio, dal momento che origine e autore sono ben noti. Il termine però ha delle implicazioni legali e se è vero che si può brevettare una ricetta, anche se solo ad alcune specifiche condizioni e per lo più in ambito industriale, è anche vero che non si possono controllare centinaia di possibili usurpatori, soprattutto quando basterebbe anche solo cambiare il nome come scappatoia. Possiamo prendere ad esempio il caso, sempre a Napoli, della nuvola di Casa Infante, che è un dolce pesantemente ispirato, per non dire proprio copiato, dal fiocco di neve di Poppella. E in realtà c'è anche chi dice che anche quest'ultimo non sia altro che una rivisitazione della tetta della monaca di Altamura. Però, per ritornare sempre al discorso originale, alla fine forse è tutta una questione di brand reputation. La pizzeria Scecchinà agli inizi era conosciuta solo ai vollesi, e anche se oggi, a distanza di 20 anni, riempie i tavoli tutte le sere, non è che si possa dire che la fama dei fratelli Susta travalichi i confini nazionali. A dirla tutta, forse neanche quelli regionali, poi dipende sempre da quanto uno sia appassionato dell'argomento pizza. Però qualsiasi pizzaiolo potrebbe venire da fuori, entrare in contatto con la ricetta e decidere poi di riproporla nel proprio locale senza dover per forza sottolineare la sua fonte di ispirazione. D'altronde, la cucina è fatta di contaminazioni. Però ve lo immaginate qualcuno che si azzardasse a copiare la margherita sbagliata di Franco Pepe? Cioè, chi sarebbe mai il folle che riproporrebbe nel suo menù quella che è la portata d'eccellenza di un pizzaiolo di fama internazionale, uno che appunto ha una fama pari a quella dei più grandi chef stellati, un piatto talmente iconico da apparire come copertina di uno dei 3 mastodontici volumi di Modernist Pizza? Ho visto numerosi omaggi online alla ricetta, ma non credo che qualcuno l'abbia mai messa a menù, anche se devo dire la verità che successivamente, dopo la scrittura della newsletter, facendo un paio di ricerche, ho trovato una piccola pizzeria di una regione d'Italia che la proponeva, e nell'articolo, nell'intervista al pizzaiolo, lui dichiarava espressamente che la margherita sbagliata apparteneva a Franco Pepe e lui non aveva fatto altro che riproporla a menù. Però è un bene che comunque un piatto iconico come quello di Franco Pepe non venga ricopiato da altre parti, perché quella pizza non avrebbe senso di esistere fuori dal contesto di Pepe in Grani, così come ad esempio la Futuro di Marinara non sarebbe la stessa se non fosse fatta dalle mani di Francesco Martucci dei Masanielli. Però ritorniamo sempre al discorso della brand reputation, e se a essere copiata fosse una ricetta che ha avuto un momento di popolarità ma non si fosse poi imposta nell'immaginario collettivo? A me viene per esempio da pensare alla Ricomincio da te di Enzo Bastelli. Non so se qualcuno di voi se la ricorda o l'abbia mai conosciuta. Era un'eccezionale pizza dolce che replicava le fattezze di una margherita. Io l'ho assaggiata, vi posso dire che era deliziosa e allo stesso tempo abbastanza inspiegabile. La pizza, quando venne proposta, venne addirittura lanciata con una campagna video fatta dal collettivo Fatelardo, che ebbe parecchio successo e balzò agli onori delle cronache gastronomiche per un po'. Però non è che abbia davvero lasciato il segno come gli altri esempi da me riportati, e qualcosa mi dice che se qualcuno oggi la copiasse spacciandola come una sua creazione, non molti si accorgerebbero dell'inganno. Dopo questa prima parte della newsletter, voglio ringraziare di nuovo l'ispiratrice dell'argomento, che è appunto Gastroillogica, al secolo Sara Marcolla. Gastroillogica scrive 2 newsletter su Substack. Una si chiama Culinary Ramblings and Gastronomy Infused Writings, ed è tutta in inglese, e un'altra invece si chiama Oltre il Baccalà, che invece è in italiano ed è una guida gastronomica delle pietanze e della cucina portoghese. Mentre invece Culinary Ramblings è più una newsletter sul tema dei saggi americani, dove Sara si lancia in discussioni, alle volte anche con uno spirito di analisi critica, sul mondo della gastronomia in generale. La potete trovare su Substack e di nuovo tutti i link sono riportati nella newsletter originale C'è Pizza. Adesso passiamo alla seconda parte della newsletter, che è stata ispirata da un post di Nanni Arbellini. Ve lo ricordate? Gli abbiamo dedicato una puntata di Che Pizza Podcast, che è stata anche molto apprezzata, ed è uno dei titolari del gruppo Pizium, che comprende anche altre pizzerie, tra cui Crocca. E proprio Crocca ha ricevuto una visita da Chiara Ferragni, che non credo abbia bisogno di presentazioni. E Nanni Arbellini ha condiviso questa visita con una foto sul suo profilo in cui la ringrazia. Nella foto, la Ferragni è immancabilmente ritratta in un gesto che ormai è diventato iconico, quello di mangiare una fetta di pizza trovandosela ancora intatta davanti a sé. Va bene, in questo caso si vede che la pizza è tagliata con la rotella, però è ancora intera nel suo piatto. La prima volta che la Ferragni si fece cogliere nell'atto fu con la sorella nel 2018 a Cremona. Quando pubblicò quella foto, all'epoca fioccarono commenti di ogni tipo mostrando l'incongruenza di farsi fotografare con una fetta di pizza in mano quando quella sul piatto non era nemmeno ancora stata tagliata. E l'espressione "pizza che si rigenera", che apparve in un commento del post tra i tanti, fu ripresa da tutti gli articoli di giornale che cavalcarono l'onda di quello che fu un meme istantaneo praticamente e che quindi generò parecchia notizia. È un meme che la Ferragni ha abbracciato e fatto diventare suo. Io personalmente adoro il modo in cui questa donna sia stata in grado di rivoltare a suo favore quella che possiamo chiamare una piccola shitstorm. Forse in questo caso il termine è un po' esagerato perché all'epoca non ricordo particolari insulti, se non tante prese in giro. Però spesso il sottinteso nei commenti degli hater della Ferragni è che la donna sia talmente stupida che nell'esporre continuamente ogni singolo istante della sua vita non si accorge nemmeno di particolari essenziali di questo tipo. E forse è anche vero, però, che lo abbia fatto in maniera ingenua, intendo, non che la Ferragni sia stupida, perché dal mio umile punto di vista credo che sia evidente che se sei in grado, da un singolo blog, di crearti un impero milionario e diventare una delle persone più influenti del mondo nel tuo campo, anzi una delle celebrità italiane più famose nel mondo, forse non sei proprio l'ultima degli scappati di casa. Al che i suoi detrattori obietteranno sempre: ma la mamma, ma il fidanzato, ma mica ha fatto tutto da sola, come se queste fossero argomentazioni valide per sminuirne il successo. Però poniamo anche che la tipa non sia una cima e che la sua popolarità sia frutto di casualità. Non è che a essere famosi siano bravi tutti, cioè la fama devi saperla anche gestire, con tutte le conseguenze negative del caso. E per me l'episodio della pizza che si rigenera è un caso da manuale. In tutte le successive foto in cui si è fatta ritrarre con una pizza, la Ferragni ha coscientemente replicato quella che ormai è diventata una posa simbolo: fetta di pizza in mano e pizza immacolata nel piatto. E non è nemmeno tanto l'idea di appropriarsi di un'immagine che avrebbe dovuto rappresentare la sua stupidità e rivoltarla a suo favore, però è proprio l'aplomb, l'eleganza e l'autoironia con cui l'ha fatto, con nessuna caption urlante, nessun atteggiamento di scherno, neanche un'espressione di compiacimento. Ogni foto che la Ferragni fa con una pizza davanti esprime il massimo della naturalezza, come se quella polemica originale non ci fosse mai stata. Però, puntualmente, ogni volta che la nostra si trova una pizza davanti, il ritratto è sempre quello: fetta di pizza in mano e pizza intera davanti. È un po' quasi come a volerci dire: nel mio mondo, nel mondo di Chiara Ferragni, la pizza si autorigenera. Ed è perfettamente normale. Ogni settimana su C'è Pizza portiamo anche una serie di link a letture interessanti sulla pizza da tutto il mondo, articoli scritti da vari autori su svariati argomenti che non concernono solo la pizza italiana. Ma non solo, perché trattiamo anche notizie e comunichiamo eventi sulla pizza da tutto il mondo. Questo è il momento in cui io in realtà vi invito a iscrivervi a leggerla, perché sarebbe superfluo riportarvi queste notizie quando invece queste letture e queste notizie sono linkate direttamente nella newsletter. E allora, se vi ho anche solo incuriosito con questa puntata, di nuovo il link di C'è Pizza, cepizza.substack.com, lo trovate nella descrizione dell'episodio. Iscrivendovi la riceverete ogni settimana nella vostra casella email, ma io vi consiglio anche di scaricare l'app di Substack perché è molto comodo leggerla da lì e si trovano moltissime altre newsletter interessanti, e in questo modo comunque supporterete sempre l'intero progetto Che Pizza Podcast e tutto questo progetto di comunicazione che portiamo avanti sulla pizza assieme. Vi invito ovviamente a mettere cuoricini, a commentarla per qualsiasi altra cosa. Altrimenti, se preferite continuare ad ascoltarla invece che leggerla, la riproporrò ogni settimana tramite il nostro podcast. Fatemi sapere se la cosa vi è piaciuta. Di nuovo vi invito a iscrivervi al nostro gruppo su Telegram, di cui sempre trovate il link in descrizione. Io vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre con tanto entusiasmo e sempre per amore della pizza.
Thank you.